7-5 minuti è tempo della nostra corrispondenza e questa mattina andiamo a Milano, a Villa Necchi Campiglio, per una mostra su una fotografa del secolo scorso, Ghita Carele. Ne parliamo con Valeria Palumbo. Buongiorno e ben ritrovata, Valeria.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Ecco, ti sentiamo forte e chiaro, questa è la cosa più importante. Buongiorno. E allora, diciamo, partiamo subito da qui. Perché vale la pena visitare questa mostra?
Ma prima di tutto per l'importanza e il talento di Carel, è una delle poche fotografe del Novecento che è stata un mito in vita, e poi per il posto.
Ecco, allora il posto e il motivo per cui la mostra anche è stata organizzata. Perché è stata organizzata proprio a Villa Campiglio?
Dunque, Villa Necchi Campiglio fa parte del patrimonio del FAI, che è il Fondo per l'Ambiente Italiano. È in via Mozart, al 14, ormai è tra le mete preferite per chi visita Milano. E non è un caso, perché fu progettata nei primi anni 30 del Novecento dall'architetto Piero Portaluppi, proprio su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, che era marito di Gigina. Ed è veramente un condensato di arte e di cultura dell'epoca déco. La villa fu poi donata al FAI da Gigina Necchi Campiglio e da Nedda Necchi nel 2001. E per i visitatori la sorpresa non è soltanto di scoprire l'eleganza di una casa déco che è stata conservata alla perfezione, ma anche proprio entrare nella raffinata intimità della famiglia. Ci sono ancora gli abiti, c'è la biancheria. E poi ad arricchirne l'offerta sono state portate lì delle collezioni, quella di Alighiero ed Emilietta De Micheli, che è stata donata al FAI nel 1995, quella di Claudia Gianferrari, che è stata donata al FAI nel 2009, e quella di Guido Sforni, che è stata donata nel 2017. Dunque, perché qui la mostra su Ghita Carel? Perché anche le due sorelle proprietarie, cioè Nedda e Gigina, posarono per lei, come molti dei loro ospiti, che erano fra l'altro personaggi illustri. L'esposizione è aperta, come dicevi tu, fino al 12 ottobre. C'è una grande sala dedicata a lei nel sottotetto, ma poi è distribuita su tutta la casa. È stata curata da un docente del Politecnico di Milano, che si chiama Roberto Duglio, e segnalo anche il sito per chi volesse più informazioni, che è fondoambiente.it.
Ecco, invece, per chi non conoscesse questa artista, questa fotografa, chi era Ghita Carel?
Dunque, Ghita è vissuta tra il 1899 e il 1972 ed è stata veramente la più celebre fotografa del primo Novecento in Italia, ma non solo perché ha avuto grande successo durante il regime fascista, ma fu scelta anche dai reali e dai politici inglesi. Il successo fra l'altro in Italia è singolare, perché prima di tutto era donna, poi era ungherese, era di origine ebraica, anche se era stata battezzata. È stata una ritrattista, cioè non faceva reportage. Era arrivata in Italia nel 1924, però prima aveva studiato a Vienna e a Lipsia e si era stabilita a Firenze. Aveva fatto la foto di un balilla, il balilla erano i piccoli italiani nella divisa fascista, che fu usata per un manifesto fascista, e questo le diede visibilità. Poi però si trasferì a Roma e divenne addirittura fotografa di corte, era stata introdotta da Sofia di Grecia, e lì divenne l'artista da cui proprio tutti, aristocratici, finanzieri, imprenditori, grandi nomi italiani, Pirelli, Agnelli, ma anche altri borghesi, funzionari, intellettuali, volevano farsi immortalare. In più lei fece un ritratto di Benito Mussolini che, insieme alla biografia che scrisse la giornalista e critica d'arte Margherita Sarfatti, che peraltro anche lei era ebrea ed era amante del dittatore, gli diede una visibilità internazionale. Cosa successe? Poi, durante l'occupazione nazista, dovette rimanere nascosta. Dopo la guerra rinunciò alla cittadinanza ungherese e continuò a scattare ritratti, fece qualche presidente della Repubblica Italiana, Papa Giovanni XXIII, lo aveva già fatto con Pio XII. Nel 1959 prese la cittadinanza italiana, però poi si trasferì in Israele, ormai non era più in buone condizioni economiche e morì ad Haifa, veramente dimenticata e anche povera.
Insomma, una figura davvero affascinante, se pensiamo anche agli anni in cui è vissuta. E perché alla fine allora divenne famosa?
perché rendeva tutti belli, nel senso che lei faceva dei ritocchi delicatissimi, veramente invisibili, che faceva con raschietto sulla superficie non emulsionata del vetro, perché usava delle lastre di vetro e poi usava delle lacche. E tutto questo regalava come un'aura, un alone magico, soprattutto alle donne. Lei usava un'attrezzatura enorme in mostra, cioè molto tradizionale, però ciò che rendeva unico il suo lavoro è proprio il lavoro che faceva sulle lastre. Le pose dei soggetti, i vestiti sono elegantissime. Fu bravissima anche con gli uomini. Fra l'altro, a parte questi personaggi politici, ritrasse pure Walt Disney e continuò a lavorare anche nel dopoguerra. Politici come Giulio Andreotti, scrittori famosi come Cesare Pavese, imprenditori come Adriano Olivetti. E nel dopoguerra smise di ritoccare le foto, quindi le ombre, però giocava molto su ombre e luci, divenne più realistica. Però veramente, guarda, bravissimi questi giochi. E in mostra, cioè, si spiega bene come funzionava questa tecnica, sia lo scatto che il ritocco. Nel dopoguerra, benché fosse ebrea e avesse dovuto nascondere, fu accusata di essere stata la fotografa del regime, per questo che cadde in disgrazia. In più si disse che era passata di moda e questo è il motivo per cui fu dimenticata. Lei, per giustificarsi, disse: "La gente oggi non ha anima e io non so che fotografare l'anima."
Insomma, che bellezza. In effetti mi ero stupita prima quando avevi raccontato che morì povera, no? Ad Haifa, e mi ero chiesta, ma insomma, avendo avuto così tanto successo, ed ecco spiegato insomma il perché, si evince già insomma dal tuo racconto la passione per questa donna così affascinante. Ma che cosa in particolare, Valeria Palumbo, ti ha colpito di lei?
Guarda, io me ne sono occupata in un mio recente saggio sulle pioniere del giornalismo perché veramente fece scuola il suo stile. E servì moltissimo per le copertine dei primi rotocalchi italiani, a cominciare da uno che si chiamava Eva. Lei fu assoldata da Ottavia Vitagliano, che, rimasta vedova nel 1933, prese le redini dell'azienda editoriale del marito, che si chiamava Nino, e la volle proprio come fotografa di redazione. Ed Eva fu veramente fra i calchi di maggior successo fra le italiane. E poi quello che colpisce è proprio la qualità delle sue foto, la capacità di ispirarsi ai ritratti rinascimentali, sembrano proprio dei quadri. E poi le persone ritratte hanno un'espressività veramente particolare. Dopodiché, sorelle Necchi comprese, ritrasse delle donne interessanti in sé, cioè personaggi interessanti, anche molto diverse, no? Dallo stereotipo dell'aristocratica o della madre dell'epoca. Penso per esempio ad Alba De Cespedes, la scrittrice, e Camilla Cederna, la giornalista.
Insomma, i motivi per andare a vedere questa mostra sono davvero tanti. Ricordiamo, una mostra che si può visitare, ammirare a Villa Necchi Campiglio a Milano, una mostra che sarà aperta fino al 12 ottobre, una mostra sulla fotografia di Gitta Karel. Valeria Palumbo, grazie, grazie per avercene parlato, per averci raccontato questa figura, insomma, così peculiare e così affascinante.
Grazie a voi e buona giornata a tutte e a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.